800 APS presenta Dal Grand Tour al souvenir di viaggio di Silvia Fini.
Un tempo in cui il viaggio era inteso soprattutto come necessità, ma a partire dal 600 il suo significato si modificò, estendendosi anche in nome della curiosità e della conoscenza e del puro divertimento. Da quel momento il viaggio in Italia divenne la tappa privilegiata di un giro che i giovani rampolli dell'aristocrazia europea, gli artisti e gli uomini colti cominciarono a intraprendere con regolarità per accrescere la propria cultura. Il Grand Tour, ossia il Grande Giro, nacque da un'idea della regina Elisabetta I d'Inghilterra, che istituì delle borse di studio destinate ai giovani delle famiglie aristocratiche per un soggiorno triennale in giro per l'Europa. I giovani, spesso accompagnati da un tutor adulto, durante il viaggio imparavano la politica, la storia e l'arte dei paesi europei, trascorrendo il tempo tra conferenze, ricevimenti e visite a collezioni. Dopo l'iniziativa di Elisabetta I, Luigi XIV di Francia ne adottò una simile, compiendo un gesto ancora più rilevante. Nel 1666 venne fondata a Roma l'Accademia di Francia per accogliere giovani artisti francesi che potevano completare la loro formazione traendo ispirazione dalle opere d'arte durante un soggiorno che durava dai 3 ai 5 anni, a seconda delle discipline. Il fenomeno del Grand Tour si diffuse ben presto in tutta Europa. Oltre agli inglesi e ai francesi, vennero in Italia anche molti principi tedeschi, polacchi e aristocratici russi, coinvolgendo le élite di tutte le principali corti europee. L'Italia era una tappa obbligata grazie ai tesori artistici. La Francia rappresentava invece il vertice dello stile e della raffinatezza. A Parigi, prima tappa del tour, i giovani soggiornavano a lungo per apprendere l'etichetta del bel mondo e affinare il loro stile. Abbandonavano le loro rozze abitudini per assumere modi e abbigliamenti francesi. Da Parigi scendevano poi fino a Lione e attraverso le Alpi giungevano in Italia. Il giro comprendeva le città che avevano acquisito nei secoli una grande tradizione canonica, ma anche località molto significative dal punto di vista scientifico e paesaggistico, che consentivano di ammirare dal vivo elementi naturalistici unici nel loro genere. Il percorso si snodava su grandi arterie, secondo una rigida organizzazione, che prevedeva cambi di cavalli ogni 30 km per rendere il viaggio più agevole e sicuro. Le mete principali erano Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, la Sicilia. Le tappe dipendevano dal percorso. Se si partiva dalla Francia, la prima città che si incontrava era Torino. Se si arrivava via mare, si sbarcava a Genova. Da Torino e Genova si raggiungevano poi Bologna, Firenze, Siena, Lucca. L'Italia, nella cultura europea, era considerata una terra in cui si potevano ritrovare i miti classici, una sorta di museo a cielo aperto in cui ancora oggi si possono ammirare le più importanti opere d'arte e di architettura dell'antichità. Il tour poteva anche essere l'occasione per confrontarsi con celebri studi come quelli di Padova, Bologna, Siena e non a caso il Grand Tour iniziò il suo sviluppo con il declino delle grandi università, creando una sorta di percorso alternativo, di tipo storico, artistico e culturale, alla formazione accademica tradizionale. Se invece la partenza veniva dall'Inghilterra, la prima tappa obbligata era Venezia, città considerata una sorta di luogo del piacere e dell'amore libero, che non di rado preoccupava i genitori e di cui ci sono giunti racconti nei diari di viaggio di intrighi amorosi. Da lì il tour proseguiva a Firenze, culla del Rinascimento, non solo patria di artisti, ma anche di poeti, architetti e intellettuali. Firenze viene descritta dai viaggiatori non come una città, ma come un'idea cristallizzata nel tempo. Firenze è il Rinascimento stesso, nata dal genio del suo popolo e dall'intuizione di un banchiere. Ma la tappa privilegiata, la ragione più profonda per cui si veniva in Italia era Roma, ossia la capitale della Res Publica. Roma era la terra della classicità, in cui i viaggiatori potevano vivere un'esperienza unica, circondati dai più importanti monumenti dell'antichità. Qui si approfondivano non solo gli studi di antichistica, intesa come studio dei monumenti del mondo antico, ma anche il diritto romano. In più, Roma era la sede del papato, che aveva un ruolo rilevante sotto il profilo religioso e spirituale. A Roma, quindi, il tour assume nuovi significati, non solo un percorso storico e artistico, ma anche politico ed economico. Questo nuovo atteggiamento del viaggiatore si trova già nel Journal du Voyage di Michel Montaigne, pubblicato 2 secoli dopo, nel 1774, in cui sono descritti con cura gli ambienti, i paesaggi, l'accoglienza, i caratteri, i riti e i costumi delle popolazioni, i cibi, le feste, la bellezza delle donne e dei luoghi, senza trascurare gli inevitabili disagi che si presentano. Il suo grande libro sul viaggio in Italia è in realtà il libro di un autorevole diplomatico e politico. Montaigne viaggiò attraverso le signorie e i principati che avevano per lui un forte ruolo di insegnamento politico. Gli Estensi a Ferrara, i Montefeltro ad Urbino, i Malatesta a Rimini, i Medici a Firenze. Sul finire del Seicento assunse un ruolo particolarmente rilevante Napoli, che a soli 2 giorni e mezzo di viaggio da Roma offriva uno straordinario ambiente paesistico e delle presenze naturalistiche eccezionali. Le celebri eruzioni del Vesuvio vennero illustrate in centinaia di tele e disegni. I Campi Flegrei costituivano poi uno straordinario luogo di antichità greco-romana e presentavano lo spettacolo straordinario della Solfatara. Napoli, indubbiamente, era subito dopo Roma uno dei luoghi più affascinanti, con un'antichità sotterranea che riemergeva a seguito delle scoperte di Ercolano e di Pompei. Nel Settecento il tour venne trainato più dall'interesse artistico e antiquario che economico e scientifico. Attorno al 1748 Carlo di Borbone avviò un intervento sistematico per gli scavi di Pompei, che diventò un'attrazione molto produttiva per la città di Napoli. Pittori e incisori vivevano l'esperienza degli scavi archeologici come un'emozione preromantica tipica dell'Arcadia, un fenomeno culturale di tipo idillico bucolico pastorale, animato da una passione tutta estetica per la vita semplice delle pastorelle e una struggente nostalgia per quella immaginaria età dell'oro che nacque con la fondazione dell'Accademia d'Arcadia a Roma. Accanto ai diari di viaggio, durante il Settecento, i luoghi più belli d'Italia vennero ritratti da artisti europei che viaggiavano in proprio, oppure per accompagnare illustri viaggiatori, lasciandoci vedute e paesaggi di grande suggestione. Da Napoli si raggiungeva infine la Sicilia via mare. L'isola divenne celebre dopo la riscoperta dei grandi templi dorici tra fine del Settecento e primi dell'Ottocento. Qui, oltre all'ambiente naturalistico eccezionale, la cultura siciliana poliglotta e caratteristica sorprendeva i visitatori. La Sicilia veniva visitata soprattutto in occasione delle feste, la più celebre quella in onore di Santa Rosalia. Con la Rivoluzione francese il Grand Tour entrò in crisi. Le guerre napoleoniche misero a ferro e a fuoco l'Europa dalla Francia alla Russia, ostacolando i viaggi. Nell'Ottocento il tour riprese a pieno regime, grazie anche alla nascita delle ferrovie che consentivano l'arrivo di un gran numero di visitatori. La rigidità del percorso svanì. Nacquero anche altri percorsi e interessi, più legati al popolo italiano e alle sue capacità di creare moti collettivi e cambiare le cose, che all'autopistica cultura dell'Arcadia. Col Risorgimento nacque la simpatia degli inglesi per Garibaldi, che diventò il loro idolo e, dopo l'Unità d'Italia, vennero proposti per gli inglesi dei viaggi alternativi, che attraversavano le Marche, l'Abruzzo e l'Umbria. I viaggiatori dell'Ottocento erano borghesi, commercianti, benestanti o piccoli borghesi e intellettuali che venivano in Italia a proprie spese. Per la prima volta viaggiavano anche le donne, accompagnate da una tutrice, spesso una zia. Il Grand Tour ha rappresentato per le donne non solo un'occasione di formazione al pari degli uomini, ma anche un forte gesto di liberazione ed emancipazione. Nei loro diari raccontano di nuove esperienze, con una sensibilità tutta femminile, di panorami naturali mozzafiato e di città d'arte descritti in modo totalmente diverso dagli uomini. Il tour divenne più moderno, un vero e proprio obbligo per giovani istruiti e abbienti, da cui tornare arricchiti non solo culturalmente, ma anche materialmente. Era infatti abitudine rientrare portando con sé opere d'arte, souvenir e pezzi di antiquariato e talvolta veri e propri quadri ricordo firmati da incisori e pittori come Piranesi e Canaletto. Le principali città del Grand Tour, Venezia, Firenze, Roma e Napoli, avviarono una vera e propria produzione in serie di souvenir destinati proprio alle viaggiatrici. L'artigianato tipico era costituito da piccoli oggetti di uso quotidiano, realizzati con tecniche uniche come il micromosaico, ma anche legni intarsiati o dipinti. I soggetti principali erano scene di vita popolare o i monumenti più importanti. A Venezia, in particolare, si sviluppò la tecnica del micromosaico con piccolissime tessere di vetro colorato, per realizzare soggetti floreali destinati ad essere incastonati in cornici di metallo a formare spille, orecchini, girocolli e pendenti. A Roma la stessa tecnica del micromosaico veniva impiegata per cammei e presse-papier che ritraevano il Colosseo, la Basilica di San Pietro oppure il Tempio di Vesta e i grandi monumenti della classicità. A Napoli, invece, oltre agli oggetti in legno intarsiato, intagliato e dipinto con scene di vita popolare e danze tradizionali, venivano realizzati micromosaici con soggetti tratti dai meravigliosi reperti emersi dagli scavi di Pompei e cammei in pietra lavica. Firenze era molto in voga per il suo artigianato realizzato a commesso di pietre dure. La tecnica, nata nel 400, fu tanto amata dalla famiglia Medici che Ferdinando I istituì nel 1588 una manifattura ad essa dedicata, nota ancora ad oggi come opificio delle pietre dure. A Firenze, con la tecnica del commesso, venivano realizzati non solo souvenir di piccole dimensioni e gioielli, ma anche arredi e formelle. I soggetti erano a tema generalmente naturalistico, con fiori e uccelli esotici, scene di genere, con paesaggi e figure. Il Grand Tour in Italia assunse quindi, durante l'Ottocento, il significato di scoperta della cultura popolare. Una serie infinita di romanzi, come Camera con vista e La Certosa di Parma, alimentarono la diffusione dello stile di vita italiano in tutta Europa. Furono i miracoli di seduzione di un paese che veniva, ed è ancora oggi, considerato il maggior giacimento artistico, con la massima concentrazione di opere di cultura materiale e immateriale, assolutamente da preservare per le generazioni future.
Dal Grand Tour al souvenir di viaggio di Silvia Fini, tratto da Jour de l'eau, numero 34, maggio 2024. Letto da Rosa Vasti.